Ancora un rinnovato e cordiale bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio per questo nuovo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Un appuntamento che quest'oggi ci spinge direttamente in una terra di cui non ci siamo mai occupati fino ad ora, ma dobbiamo dire che ci permette di visitare tutto ciò che comunque è cultura, tradizione, fede e marianità. Quattro componenti, come sapete, importantissime e fondamentali del nostro programma, e la Toscana da questo punto di vista è sicuramente una regione di quelle molto importanti. E tra l'altro noi, ecco, non c'eravamo mai stati, quindi colgo l'occasione per andare a salutare anzitutto tutte quelle persone che ci seguono comunque da quelle zone, e poi ovviamente un saluto va a chi ci segue dalla Toscana grazie ai nostri mezzi, e poi un saluto lo facciamo anche a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Come diciamo spesso e volentieri, non ha veramente confini, e quindi un saluto davvero di cuore e un grazie di cuore per tutte le persone che ci stanno seguendo in questi mesi di programmazioni e che continuano, e mi auguro, ecco, continueranno a farlo. Quest'oggi andiamo a visitare il santuario di Santa Verdiana. Siamo in provincia di Firenze, dunque una provincia già molto ricca da un punto di vista storico, da un punto di vista storico-culturale. Il santuario di Santa Verdiana è un luogo di culto cattolico che si trova esattamente a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, nel territorio dell'arcidiocesi di Firenze. Ha una storia veramente molto interessante, sorto sopra il romitorio dove Santa Verdiana trascorse gli ultimi anni di vita, è l'edificio ecclesiastico principale del centro urbano. Si tratta di uno dei pochissimi esempi di stile barocco presenti in Val d'Elsa. Ecco, la Val d'Elsa, giusto per ricordare, è la valle del fiume Elsa che nasce dal fianco occidentale della Montagnola Senese fra Siena e Radincò d'Oli, e confina ad ovest con la Val di Cecina nel Volterrano, a est con le prime propaggini del Chianti, a sud con la Val di Merse e a nord con il Val d'Arno. Sorto all'inizio del XVIII secolo, è uno degli esempi più felici di armonica integrazione delle arti. Mostra una facciata barocca disegnata da Bernardo Fallani, adorna di statue di Ignazio Mierte e è preceduta da un portico. Il campanile è del 1805. L'interno ha piante basilicale con tre navate suddivise da pilastri e fu progettato da Giovan Battista Foggini. Nella volta a botte centrale, affreschi di Alessandro Gherardini e nella cupola della tribuna dipinti di Matteo Bonecchi. Le cupolette nelle navate minori furono affrescate nel 1716 con storie di Santa Verdiana da Agostino Veracini, insieme ad altri pittori, tra i quali Giuseppe Moriani, che affrescò il cupolino della cappella di San Giuseppe con la partenza di Santa Verdiana per un pellegrinaggio commissionata da Sigismondo Fabbrini. Gli altari custodiscono dipinti generalmente più antichi, come quello di Jacopo Chimenti, detto Lempoli, sul quale mise mano più tardi anche Alessandro Gherardini, con la Vergine Assunta tra i santi Antonio Abate e Verdiana del 1600, o come la tela con i santi Ilario, Antonio Abate e Rocco di Giovanni Martinelli, di un naturalismo venato di riferimenti al Carosello e al Vœux, tradizionalmente datata al 1647. La tela con la benedizione di Santa Verdiana è di Giovan Battista Guidoni. E mentre stavamo preparando la trasmissione, dobbiamo dire che ci siamo imbattuti in questa curiosità. Pensate che dalla navata mediana si scende ad una cella sotterranea dove, secondo quello che dice la tradizione, Santa Verdiana trascorse in ritiro 34 anni. Infatti, ricordiamo che la santa ha vissuto come eremita per più di 30 anni in una cella, appunto, nella città di Castelfiorentino. Importante ricordare che, secondo la tradizione, durante il suo incarico di amministratrice presso uno zio facoltoso, spesso Verdiana coglieva occasioni per donare ai poveri quello che giaceva nei magazzini. In una di queste circostanze vennero a mancare delle derrate che un compratore stava aspettando. Verdiana, che aveva donato quel cibo ai poveri, pregò lo zio di pazientare per un giorno e miracolosamente l'indomani il magazzino fu di nuovo fornito di quanto mancava. Secondo un'altra leggenda tramandata dalla dalla tradizione devozionale, negli ultimi anni della sua vita avrebbe condiviso la celletta con due vipere che avrebbero cercato invano di farla uscire all'aperto, ma non ne uscì se non dopo la morte. Sempre secondo la tradizione, alla sua morte le campane di Castel Fiorentino si sarebbero messe a suonare tutte insieme. Nel 1533 Papa Clemente VII ne approvò il culto, se ne celebra la festa liturgica il 1 febbraio. E oggi andiamo ad occuparci di quelle che sono le opere già in loco presso il santuario di Santa Verdiana. Pensate che oggi, ricoverata nel vicino museo di Santa Verdiana, è una tavola opera di un anonimo maestro senese della prima metà del XIV secolo, restaurata qualche secolo più tardi raffigurante Santa Verdiana. Anche tre tele di Annibale Gatti con San Sebastiano, un'Annunciazione e San Francesco, databili al sesto decennio 800, sono state spostate dal santuario al vicino museo. E quindi dobbiamo dire che vi sono poi anche diversi scritti, appunto, che riguardano il santuario di Santa Verdiana a Castel Fiorentino in provincia di Firenze. Noi siamo giunti al termine di questo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Andrea Paleari vi ringrazia per essere stati con noi, ma come diceva il mio insegnante di esercitazioni orchestrali quando frequentavo il conservatorio, bisogna essere precisi. Quindi bisogna essere precisi nella musica, bisognerebbe essere precisi, ecco, nella vita. Dunque noi ci fermiamo per qualche istante, non andiamo assolutamente via, non spostate neppure voi la sintonia, perché torneremo insieme e ci occuperemo ancora di un altro luogo proprio in Toscana. Ci sposteremo giusto di qualche chilometro per continuare il nostro percorso di fede, di devozione, di marianità in questo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Perciò l'invito è quello di rimanere con noi, c'è un piccolissimo break, un piccolo spazio musicale e poi ancora qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Ave Maria! Ave Maria, bentrovati a Meraviglie d'Italia con Andrea Paleari e naturalmente proseguiamo il nostro percorso, il nostro viaggio spirituale mariano nella bellissima Toscana, non solo da un punto di vista paesaggistico ma ovviamente anche storico, architettonico e naturalmente la cultura che non può mai mancare all'interno di questo programma. Io ne approfitto ancora una volta per ringraziare tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio per la fiducia che ci hanno dato in questi mesi di programmazione e un ringraziamento particolare naturalmente va alla radio. Noi proseguiamo, andiamo ad occuparci del santuario di Maria Santissima Madre della Divina Provvidenza. Ci spostiamo dalla provincia di Firenze a quella di Siena, il santuario di Maria Santissima Madre della Divina Provvidenza, che si trova a Pancole nel comune di San Gimignano, da cui dista 5 km. In provincia di Siena, l'arcidiocesi è quella di Siena Colle di Valdelsa Montalcino. Si trova sulla variante collinare della via Francigena. Dobbiamo dire che è un monumento che appunto è sorto nel 1668, è stato completato 2 anni dopo 1670, quindi opere che si sono svolte anche in maniera abbastanza veloce per quello che era il periodo. Lo stile architettonico storico che riguarda molti monumenti, molti santuari della Toscana, è uno stile rinascimentale. Nello stesso luogo dove ora si trova la chiesa sorgeva ai tempi un'edicola sulla quale Pier Francesco Fiorentino aveva affrescato l'immagine della Vergine allattante il bambino, verosimilmente tra il 1475 ed il 1499. Successivamente l'edicola venne trascurata e, franato il tettino, fu coperto da rovi ed edera fino a scomparire completamente alla vista dell'uomo. Ecco, nella seconda metà del XVII secolo, tutta la Valdelsa conobbe un periodo di miseria e carestia dovuto alla siccità. Si racconta che nei primi giorni di aprile del 1668 Bartolomea Ghini, una pastorella muta dalla nascita, fosse particolarmente triste per la propria povertà e, portando il gregge al pascolo, fu colta da disperazione, tanto che pianse a dirotto. A quel punto le apparve una bella signora che le chiese il motivo di tanta tristezza. Quando Bartolomea rispose, la signora la rassicurò dicendole di andare a casa poiché lì avrebbe trovato la dispensa piena di pane, l'oliera piena d'olio e la cantina piena di vino. A quel punto Bartolomea si rese conto di aver parlato e scappò a casa, chiamando a squarciagola i genitori, anch'essi stupefatti di sentire la figlia parlare e di trovare la dispensa piena. Tutti i paesani vollero quindi andare nel pascolo dove questa diceva di aver visto la misteriosa signora, ma trovarono solamente un cumulo di rovi. A questo punto, con falci e roncole, estirparono le piante per scoprire che nascondevano l'edicola con l'immagine che Bartolomea diceva ritrarre la signora che aveva incontrato. Nell'estirpazione dei rovi, l'immagine fu graffiata da una roncola ed il segno è tuttora visibile. Da allora si decise di venerare la Madonna con il titolo di Madre della Divina Provvidenza. E vedete che c'è sempre qualcosa di bello, qualcosa poi di curioso e davvero di molto interessante. Io direi qualcosa anche che gonfia il cuore, perché poi fondamentalmente dietro queste tradizioni, dietro queste, molti dicono, leggende, ma in realtà poi spesso e volentieri troviamo anche delle dimostrazioni davvero di fede fortissime. E permettetemi anche di dire, in un tempo in cui diventa difficile ormai aggrapparsi a qualcosa, ecco, la fede è sicuramente un dono che tutti noi abbiamo e che dobbiamo saper scoprire, soprattutto, ecco, io credo, in questo momento storico. Aperta e chiusa parentesi, ci tenevo proprio a dire questa cosa per quanto riguarda naturalmente il nostro spirito, lo spirito che abbiamo qui a Meraviglie d'Italia, e poi ovviamente anche per queste storie, appunto, che raccontiamo nel nostro appuntamento settimanale, poi in replica nel formato serale. Ecco, diciamo che queste notizie attirarono una moltitudine di pellegrini che portavano offerte e materiale edile per l'edificazione di una chiesa affinché l'immagine fosse protetta. Grazie a tanta collaborazione, la chiesa fu eretta e consacrata in soli 2 anni, come abbiamo già sottolineato all'inizio. I lavori finirono nel 1670. Nel 1923 la chiesa fu elevata alla dignità di santuario diocesano. Il 14 luglio 1944 i tedeschi in ritirata minarono la chiesa, che venne quasi completamente distrutta. Si salvò solo la parete dell'altare dove è posta l'immagine sacra. La ricostruzione del santuario venne in un primo momento affidata all'ingegner Dino Loni, il quale proponeva un edificio in stile neoclassico e pianta centrale con alta cupola, più piccolo nelle dimensioni ma assai più imponente. Alla fine fu ricostruito secondo il precedente modello, affidando la direzione dei lavori al professore ed architetto Severino Crott. Il santuario fu riconsacrato ufficialmente il 19 ottobre 1949. Il 12 ottobre 1997 la reggenza dell'edificio fu trasferita dal clero secolare all'Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Nel 2000 e nel 2025 il santuario è stato scelto come luogo giubilare per la concessione dell'indulgenza plenaria. All'interno, oltre alla Vergine allattante il bambino di Pier Francesco Fiorentino, si conservano 2 sculture lignee policrome appartenenti appunto al XVII secolo, raffiguranti San Giulitta con il figlioletto Quirico e San Geminiano, entrambe provenienti dalla chiesa di San Quirico. Sono conservate anche centinaia di ex voto, piccole tavolette dipinte lasciate in sedia segno di devozione dei fedeli. E quindi davvero tanta storia e tanta curiosità anche in questo appuntamento con Meraviglie d'Italia, in questo doppio appuntamento che abbiamo trascorso insieme, prima appunto con il santuario di Santa Verdiana e poi appunto con il santuario di San Gimignano, di cui vi abbiamo parlato orora. Grazie a tutti per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Radio Buon Consiglio e naturalmente ad un prossimo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Ave Maria!